Allora, cari fratelli, abbiamo una parola, come sempre, forte. Mi chiedo come si possa pensare che la parola di Dio debba essere leggera, fragile, quando viviamo sottoposti a una violenza spaventosa, con la quale continuano a terrorizzarci. Abbiamo bisogno di una parola forte, perché il rischio che stiamo correndo, che abbiamo corso, ma che può sempre peggiorare, è che il sonno della ragione produce mostri. Quindi quando noi buttiamo via la ragione, non pensiamo più, viviamo di stupidaggini, come vive la stragrande maggioranza della nostra generazione, noi piombiamo nella schiavitù. Ora, come si può uscire da questa violenza? Abbiamo bisogno di relazionarci col Signore, col Dio di Israele, che spezza le catene degli oppressori, che apre cammini di libertà nonostante le difficoltà, il mare, il deserto, i grandi regimi che ci opprimono. Il Signore ha sempre operato con braccio potente contro il faraone, contro gli imperatori. Per questo ci viene in aiuto la parola di Dio. Allora, fratelli, prima cosa, non dimenticatevi mai che quello che permette a noi di vivere la realtà è che Dio è entrato nella storia. Per cui questa parola di Dio oggi, questa omelia, è un'omelia politica. Andate da un'altra parte se non la volete sentire, ma vivrete una realtà. No, no, anzi, non vivrete la realtà. Vivrete la menzogna, vivrete quelle sagome di cartone con le quali ci illudono che la nostra vita possa spendersi così. Dio ha fatto una storia di salvezza e è sempre entrato nella storia degli uomini quando tutto sembrava perduto, quando qualunque speranza umana era finita. Si chiama storia della salvezza, inizia con Abramo e prosegue nel tempo. Ora, che cosa si oppone alla possibilità di vivere la realtà? Si oppone il fatto che noi, fratelli miei, non vogliamo vedere la verità. A noi ci piace la menzogna. La menzogna è la normalità delle nostre relazioni, il non detto, l'inganno. Ma il Signore invece ci vuole, irrompe nella nostra vita, nella nostra storia. Con qualcheduno irrompe col dolore. Ci sono delle situazioni che mai avresti immaginato che capitano, che succedono, che ti costringono a vedere che la vita è seria, una malattia, che perdi il lavoro, un figlio che si ribella, che fa stupidaggini mostruose, genitori che spezzano il matrimonio e tu ti trovi da solo a 15 anni. Allora, ecco, lì c'è la possibilità di ascoltare. Io non so se voi venite a questa celebrazione con una ferita, allora potete accogliere questa parola, che è una parola di consolazione, nella verità. Il libro di Geremia è la storia di un uomo che voleva avere una vita borghese. Nel suo paesino, Anatot si chiamava, c'erano un po' di capre, qualche fico, lui stava lì. A un certo punto il Signore lo sceglie e dice: tu devi andare a Gerusalemme a profetizzare. Che cosa deve andare a dire il profeta? Il profeta deve dire quello che la gente non vuole ascoltare, cioè deve dire la verità. Ora, ricordatevi sempre, quelli che vengono messi a Borgo Trebbia possono benissimo accedere alla facoltà teologica presentando dei bonus per saltare alcuni esami. Il primo è geografia biblica, l'avete già fatta tutti. Vi ricordo che Israele è un piccolo paese, una piccola nazione schiacciata tra due grandi imperi. Chi sono? Egiziani? Dai, grazie, no, qua non ho studiato niente. Gli egiziani da una parte e dall'altra gli assiro-babilonesi. Ma questo è importantissimo. Sapete perché? Perché illumina la nostra storia, l'Italia. Ma l'Italia è una nazione schiacciata da due grandi imperi. Cosa siamo noi? Ora, perché esiste Israele? Perché Dio lo ha costituito, andando a prendere lo scarto. Gli ebrei erano degli schiavi, valevano meno degli animali. Con loro aveva fatto un patto, con loro padre, si chiamava Abramo, poi loro se ne sono dimenticati del Signore, come succede nella nostra storia. A un certo punto sperimentano che la schiavitù è durissima, dopo 400 anni. Si vede che noi siamo un po' duri di comprendonio. Dopo 400 anni cominciano a dire: ma qui noi siamo schiavi. Desiderano la libertà, allora c'è tutta una storia di salvezza. Bene, Israele esiste perché è un popolo in relazione col Signore. Quando si interrompe la relazione col Signore, Israele cessa di esistere. E questa, se ci pensate, è la nostra storia. Cioè, finché noi manteniamo la relazione col Signore, che è consapevolezza della sua presenza, del fatto che senza di Lui noi non possiamo esistere, noi abbiamo bisogno di Lui, allora noi acquisiamo una dignità, un discernimento e ci appoggiamo in Lui e vediamo compiersi miracoli nella nostra vita. Quando diciamo che Lui non serve, restiamo da soli e, rimanendo da soli, veniamo schiacciati, sconfitti. Allora, cosa stanno facendo l'elite intellettuale, politica e sacerdotale di Israele? Sta cercando di risolvere una situazione politica difficile, perché gli Assiri, ai quali Israele doveva pagare tributi, il fatto che la Meloni è dovuta mettersi in ginocchio e mandare le armi in Ucraina, vuol dire che noi siamo schiavi, schiacciati dagli americani, perché noi abbiamo perso la Seconda Guerra Mondiale, non dimentichiamocelo mai. E dobbiamo pagare tributi. Allora, stiamo buttando via armi per massacrare, no, noi non tocchiamo niente, però vengono massacrate persone, e non abbiamo la carta igienica nelle scuole. Non ci sono i soldi per le fotocopie. I carabinieri qualche anno fa dovevano pagare loro la benzina perché non c'avevano. Salta fuori che a Piacenza una delle macchine della Polizia Municipale non aveva fatto la revisione, cioè 7 addirittura. Ma noi ci siamo andati vicino, però dopo un mese ne abbiamo fatto. Cioè, ma che cosa vogliamo fare, fratello? Schiavi e zitti, signore, mi stupisco, cosa vuoi fare? Quindi loro tentano dei mezzucci. Sta sorgendo un popolo nuovo, forte. Erano i babilonesi, la Siria sta crollando. E allora cosa fa l'Egitto? L'Egitto cerca di andare in aiuto della Siria. Erano nemici prima, non sai com'è. Ma per andare in aiuto alla Siria devono passare in Israele. Israele si oppone a questo passaggio dell'Egitto. A Megiddo vengono disintegrati. Muore il re di Israele che aveva tentato una riforma in Israele e viene messo un fantoccio che rappresenta gli interessi dell'Egitto in Israele. Ma perché ci racconti questo? Perché questa è la storia della salvezza. E la storia della salvezza c'entra? Sì, ma te guarda. Ecco perché un nostro caro amico, che adesso sta invecchiato, poveraccio, che era un prete, quando è andato in Paraguay ha fatto una cinquantina di omelie, il titolo erano state raccolte in un libro, si chiamava Cristo e il lavandino, perché la gente che andava a messa ha dovuto spiegare che il lavandino, dopo che ogni tanto va pulito, che quando vai al cesso devi tirare l'acqua. Dicevo, ma cosa dici Pietro? Ma perché, scusate, adesso non sarà il lavandino, perché con tutti i detersivi che ci pubblicizzano, ma dico, quante altre cose noi abbiamo perduto della nostra dignità. Allora, Geremia deve andare a dire la verità a un popolo che non vuole ascoltarla. Noi stiamo morendo perché abbiamo abbandonato il Signore. E che cosa dice la gente? Lo prende in giro. Se voi ci fate caso, nella storia della salvezza, tutti gli uomini che hanno seguito il Signore sono stati derisi. Quando Abramo ha lasciato Ur, tutti dicevano che era pazzo. Cosa vai a fare a 75 anni? Sei un vecchio rincoglionito. Glielo diceva anche la moglie. Questo per dire in casa quando dite le cose terribili. Cioè, ma cosa stai facendo? Quando Noè costruiva l'arca nella pianura arida, stava facendo l'arca, alla sera non avevano mica la TV, neanche i cellulari, no? Quindi cosa facevano? E verso il tramonto si riunivano, ma folle intere, e vedevano il povero Noè che costruiva l'arca, e c'erano i cori da stadio, cioè non partiva uno, scemo, scemo. Dice, ma Pietro cosa ti dici? Andate a leggere la Bibbia. Cioè, tutti quelli che seguono la parola di Dio, che credono alla parola di Dio, che sono costretti addirittura a credere alla parola di Dio. Scusate un attimo, ma se io non fossi costretto a credere alla parola di Dio, voi pensate che io starei qui adesso a fare il pagliaccio davanti a voi? Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Se tu veramente vuoi cercare il Signore, comincia e digli, Signore, mostrami la tua presenza. A me, quando vengono i ragazzotti che solo perché hanno 15 anni e sono andati a fare il viaggio del corso di inglese il 15 di luglio, no? Cioè che era meglio che stavano a casa a pulire l'orto, e quindi dicono no, ma Dio non c'è, no? I Gang Kwein San, così fanno questo, fanno i liberi pensatori. Allora, comincia a chiedere, Signore, dammi un segno della tua presenza, mostrami il tuo volto. Problema che lui esiste. Guardate che Dio esiste nonostante i preti. Non è un'invenzione dei preti. E lo sperimentiamo nella nostra vita, con fatti concreti. Io mi sono lasciato sedurre, tu ci sei, Signore. Non posso fare, non posso negare questa verità. E questa verità mi costringe a non vivere più una vita in funzione di me. E quindi sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo, devo gridare, devo urlare. Violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Quando vado alle riunioni del clero dico, devo tacere, non posso dire niente, fammi Signore abbi pietà di me. Avete presente, no? Quando Don Camillo seguiva il comizio lì in piazza e voleva, era partito con tutte le buone intenzioni, poi quando Peppone dice noi siamo democratici e lo dimostreremo a costo di impugnare i mitra, allora lui comincia a suonare la campana, lui dice no. Allora certe volte uno vorrebbe, ma poi dopo le dicono così grosse che mi dicevo non penserò più a lui, non parlerò più nel suo nome, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. È morto un signore all'ospedale di Fiorenzuola, allora la figlia è andata dall'impresa, gli ha detto, guardi, vorrei far fare il funerale a Borgo Trebbia. Quello dice, a Borgo Trebbia? Ma lei lo sa che prete c'è a Borgo Trebbia? Aveva ragione, guarda che disgraziato che c'è. Fratelli, quando ho incontrato quest'amore qui, non puoi più essere colluso con la menzogna. Ma voi cosa credete? Che io ho tenuto la chiesa aperta facendo venire la gente a messa? Così? Ma Cristo veramente è presente nell'Eucarestia. Come fanno i miei fratelli a non riceverlo nell'Eucarestia? Come fanno? Come potevo dire, possono andare a prendere le sigarette e non venire a messa? Ma vi rendete conto cosa sto dicendo? E ve ne dico un altro. Come mai? Come mai? Sono ancora tenuti segreti i costi di tutto quello che hanno comprato in Europa. Non ci dicono quanto hanno speso. Allora, io ci ho pensato in questi giorni. Perché? Se quello che ci hanno voluto proporre era davvero una soluzione, io penso che tutti saremmo stati contenti nel dire, vabbè, abbiamo speso tanti soldi, ci sono presi un po' di mazzette, ma comunque era una cosa buona. Perché non dicono la verità? Perché è coperto da un segreto? Sono soldi dei cittadini, sono mica i soldi della von der Leyen. Pongo la domanda, date voi le risposte. Allora, qual è il compito della Chiesa? Qual è il compito di un popolo che ha incontrato l'amore di Cristo? Ma l'avete incontrato voi l'amore di Cristo? Perché questo non è un dato, cioè devi saperlo tu. Tu ti sei sentito amato dove neanche tu ti volevi bene. Ti sei sentito perdonato dove nessuno ti poteva perdonare. Ecco, questo è il fuoco che hai dentro, se ce l'hai. E allora, fratelli miei, che cosa succede? Succede che la nostra vita diventa culto spirituale. E che cos'è il culto spirituale? Lo dice Gesù alla Samaritana. 70 dopo Cristo il Tempio di Gerusalemme viene raso al suolo, non si può più fare sacrificio nel Tempio. Quindi non c'è più il culto nel Tempio. Che cosa rimane? Quello che dice Gesù. Verrà il momento in cui adorerete Dio in spirito e verità. Spirito e verità, perché Dio è spirito. Non c'è più bisogno di sacrifici, perché l'unico vero sacrificio è stato compiuto per amore dal Signore. Cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra vita diventa culto. In Canada hanno accusato la Chiesa Cattolica, cosa di quest'anno, di avere ucciso tantissimi bambini indigeni che venivano messi negli orfanotrofi alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento. C'è stata una campagna di giornalistica terribile, addirittura questo qua Trudeau, questo fighetto che è il presidente del Canada, non so chi è questo qui, diceva una roba del genere, non si può tollerare, bisogna incendiare le chiese. Hanno incendiato 800 chiese in Canada. Lo scorso anno, 800 chiese. Il Papa, quando è andato in Canada, ha chiesto perdono per questa cosa. Bene, hanno cominciato a scavare dove c'erano gli orfanotrofi. Non hanno ancora trovato un corpo. E mi sembra che i forni crematori li hanno fatti dopo. Quindi, questa è la menzogna che domina il mondo, che ci domina. È venuto il momento in cui bisogna adorare Dio in spirito e verità. Quindi bisogna dire la verità. Prima verità, questa la possiamo dire tutti, siamo dei peccatori. Se tu dici di no, menti. Siamo i peccatori. Seconda verità, tutti i peccati sono stati perdonati in Gesù Cristo. Tutte le infamie del mondo. Lui ha preso su di sé l'obbrobrio del mondo, della violenza, del male del mondo, della violenza fatta sui bambini, di questi massacri spaventosi che ci sono ai nostri confini della UE. Lui li ha presi su di sé. Morto, sepolto, Dio lo ha risuscitato. Cioè, perché possiamo dire la verità? Perché la vita non finisce al cimitero. Perché se finisse al cimitero c'è solo questa vita, dovremmo essere funzionali al sistema di menzogna che ci domina. Ma noi siamo chiamati un'altra cosa. Pietro, che aveva un programma mediocre, com'è il nostro progetto della nostra vita, non accetta la rivelazione che Gesù è venuto per prendere il peccato, mio e tuo, per morire sulla croce come un malfattore, un assassino, un maledetto. Ma perché il Signore ha fatto questo? Perché io e te possiamo avere la speranza ogni giorno, in qualunque istante della nostra vita, qualunque sia il peccato più grave che io e te possiamo fare, accettando di essere peccatori, ammettendo i nostri peccati e accogliendo questo perdono, quanto più capisci della gravità del tuo peccato e più vedi l'amore di Dio, qual è la risposta? Il dono di te. Dono a Dio, ai fratelli. Per questo Francesco diceva: fammi strumento del tuo amore. Voglio essere strumento del tuo amore, dove tu mi chiami, qualunque sia la tua storia. Noi fratelli dobbiamo cambiare questa mentalità. Non conformatevi a questo mondo. Il mondo segue la menzogna, perché il mondo appartiene al demonio, ricordatevelo. Noi qui siamo stranieri. Io voglio avere il passaporto straniero, come si chiama? Apolide. Apolide, non mi riconosco in nessuno stato. Non è venuta una mia amica, mi ha raccontato, dice: questa settimana ho dovuto assistere al parto in ostetrica dove sono nati due bambini con due mamme. Allora l'ho dovuta fermare. Stop, fermati un attimo. Che c'è? Due mamme non è possibile. La mentalità del mondo. Uno sarà la mamma che si è fatta fecondare artificialmente. D'altra parte, da quanto tempo è che le vacche le fecondano? Da un po'. Quindi voglio dire, non è che hanno scoperto chissà che roba. La produzione lattero-casearia si è salvata perché si faceva la fecondazione artificiale. Quindi a livello di vacche non c'è nessun problema, cioè animale. Una sarà la madre biologica, l'altra sarà l'amica. Ma come due mamme? Dove sono due mamme? Ma io voglio dire, fratelli, questo non è che ci vuole la fede per dire queste cose. Basta un minimo di buonsenso. Allora, conformarsi alla mentalità a questo mondo vuol dire essere lasciati in pace. Ma sapete che pace è? Quella dei morti viventi. Invece, qua bisogna cominciare a dire la verità. Sapete che in Italia c'era una legge che si chiamava la legge famosa 194, era per la difesa della vita, per la maternità. Avete mai sentito dire che hanno aiutato una mamma a tenere un bambino allo stato? Mai sentito. Mai sentito. Se qualche bambino è stato salvato da questa legge iniqua, è perché ci sono state associazioni che hanno aiutato le mamme, incoraggiandole, sostenendole economicamente. Perché in Italia una mamma che decide di avere un bambino sopporta un peso, un carico enorme. Per questo questa legge è solo per indurre all'aborto. Allora da alcuni anni hanno chiesto di poter seppellire i feti abortiti. Non vi dico lo scandalo. Non si può. Noi abbiamo un cosiddetto vescovo che è nella Vaticano, è del Dicastero per la vita, così, che dice che la 194 è uno dei pilastri dello Stato italiano, quindi voi capite che noi siamo già perduti. Quando si dice che in Italia il tasso di natalità è sceso, precipitato, e si vuol fare una legge per dare un contributo per chi fa il secondo figlio. Qui in parrocchia certe famiglie sarebbero miliardari perché hanno 7-8 figli. Ma vi dico una cosa, guardate che non è questa la risposta al calo della natalità, perché è dimostrato che aumentando il benessere della gente diminuisce la popolazione. Quindi non è vero che i soldi ti permettono di avere i figli. Che cosa ti permette di avere un figlio in più? La fede. La fede. Se non hai la fede non ne fai neanche uno di figlio, perché se leggi, se senti bollettino meteo e tutto il resto, dice: ma chi mette al mondo di figli? Allora, fratelli, la fede. Che cosa vi vuol dare la Chiesa? La fede. Perché la fede? Perché la fede ti dà la vita eterna. Cioè tu non finisci al cimitero. A che ti serve salvare la tua vita se non hai la fede? E prendere la croce vuol dire accettare la nostra storia con tutto quello che compete alla nostra vita, che è la sofferenza, il dolore. Accettare di stare con questa persona che russa la sera, che non ti fa dormire, che ti accorgi che l'hai sposato. Dice: ma beh, chi me l'ha fatto fare? Io mi auguro che qua non ci siano persone che dopo 30 anni di matrimonio mettono su la musica del matrimonio e sognano, cioè siete concreti, avete visto che vi siete sbagliati. Cioè, perché secondo voi non mi sono sbagliato? Tutti. Ma il Signore, mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. E che cosa ci vuol fare? Ci vuole aiutare a perdere la vita. Perché puoi restare in quel matrimonio? Perché puoi restare in quella situazione concreta? Perché hai l'amore di Cristo vicino. E allora puoi perdere la vita. Non sono i soldi. Io penso a questi delinquenti che ci dominano, che pensano di fare miliardi ammazzando la gente. E che cosa faranno poi quando moriranno? A che gli serve? Allora, fratelli, ricordiamoci. Se siete venuti qui consapevoli che come me non siete degni di stare qui, ma nello stesso tempo avete compreso che c'è un amore più grande che non vi giudica, che ti dice la verità, ma non ti giudica perché ti dice: sono venuto per te, che da solo non ce la fai. Ma allora, fratelli, diamoci da fare. Settembre. Adesso piantiamole lì con queste vacanze, hanno rotto i maroni, chiudete le case per ferie, tornate a lavorare, a fare quel che dovete fare. Dobbiamo darci da fare, dobbiamo costruire spazi dove la gente possa ritrovare la speranza. Questa è la Chiesa. Ecco perché ricominciamo con i gruppi, tutto quello che dobbiamo fare. Non abbiamo mai smesso di fare gli incontri in Chiesa, noi, perché è di questo che abbiamo bisogno. Il resto ci sarà dato in sovrappiù. Fratelli, andando a casa, mi raccomando, benedite il Signore quando pranzate, come ricordo che dovete bere il vino buono, che a un inizio si bisogna sempre benedire col vino perché noi siamo cristiani, poi gli altri, non so, i luterani con la birra, quegli altri col tè, gli anglicani col tè, noi siamo cattolici, quindi fare un brindisi, ringraziare il Signore perché ci ama. E non abbiate paura, fratelli, non abbiate paura di tutti questi delinquenti che continuano a terrorizzarci. Cristo risorto, la morte è vinta. Possiamo vivere questa vita, viverla fino al giorno della nostra morte corporale. Perché, fratelli, Cristo ce lo ha detto, lo ha promesso ed è vivo, con Lui risorgeremo. Sia lodato Gesù Cristo.